nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Prima domenica di febbraio, ben trovati a Nessuna è Perfetta. Questa domenica parliamo di due temi importanti, ciascuno nel proprio segmento. Con la nostra Sunday Girl affrontiamo il tema dell'utilizzo del linguaggio nel mondo del lavoro. E poi con Luca Valdiserri, giornalista del Corriere della Sera, parliamo del nuovo codice della strada. Luca Valdiserri è il padre di Francesco, il ragazzo che è stato ucciso da una automobilista 24enne che era in condizioni di non guidare. La tragedia è accaduta il 19 ottobre del 2022 e con Luca Valdiserri affrontiamo il tema del nuovo codice della strada e anche di come lui, sua moglie, la giornalista Paola Di Caro, la sua famiglia hanno scelto di reagire di fronte a una tragedia immane. Ci sentiamo tra pochissimo con la nostra Sunday Girl. Buona domenica, benvenuta a Nessuna è Perfetta, Katia Tomasetti, partner di Bonelli ed Erede. Già dal 2011, presidente della Banca di San Marino dal 2018 e ha cominciato a occuparsi di finanza lavorando a Londra un po' di anni fa. Allora, avvocato o avvocatessa? Come devo chiamarla, Tomasetti?
Allora, grazie Maria, ma francamente nessuno dei due e ti spiego perché. Ti anticipo che preferirei avvocata e che se tu mi avessi fatto questa domanda probabilmente 3 mesi fa ti avrei detto non mi importa, avvocato va benissimo, però poi nell'ambito del comitato D&A dello studio Bonelli abbiamo fatto un programma di D&A Talk e ne abbiamo fatto proprio uno sul termine avvocato, no? Avvocatessa o avvocata e sul linguaggio al femminile. E devo dire, sono venuti degli speaker esterni, in particolare la sociologa Vera Gheno e questa importantissima, perché vedi che devo aggiustare anch'io il mio linguaggio, magistrata della Corte di Cassazione, Paola Di Nicola, che è la prima magistrata che si è fermata al femminile, e ho capito, uno, l'importanza del femminile e di non derogare a questo tema, e due, ho capito una cosa che non sapevo, linguistica, e cioè che il termine essa si applicava alla moglie del soggetto principale, cioè la presidentessa era la moglie del presidente, quindi il termine corretto è avvocata, scusa se ci ho messo tanto a dirlo, ma preferirei avvocata.
Siamo qui proprio per capire quanto è importante l'uso del linguaggio e quanto è stato sottovalutato nei secoli. Del resto ci stiamo occupando di parità di genere veramente da poco tempo e se ci facciamo caso solo da quasi un decennio. Proprio perché lo studio Bonelli Erede, del quale sei partner, ha lavorato su questo per far capire che cosa è importante, quanto è importante il linguaggio, che è anche veicolo di stereotipi, di pregiudizi. E poi nel settore nel quale tu operi, il settore legale, l'utilizzo del genere maschile è prevalente.
Ma ovviamente il diritto è da sempre uno strumento rigido, no? Rigido, preciso, rigido, formale, con norme linguistiche consolidate nel tempo. Il diritto si basa sulla certezza del linguaggio e si basa anche sullo specchio della società, è triste dirlo, e quindi il diritto ha spesso normato, ha spesso tradotto in regole il pensiero della società. Però un pensiero maschilista, se non viene, o un pensiero più che maschilista, magari anche semplicemente maschile, se non viene corretto, chiaramente crea dei danni. Io ti vorrei fare da giurista un esempio pratico, no? Il reato di omicidio in Italia, e questo appunto l'ho appreso, non è farina del mio sacco, ma l'ho appreso appunto nei DNA Talks. Il reato di omicidio in Italia è l'articolo 575 del Codice Civile, omicidio, e recita: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Dice chiunque cagiona la morte di un uomo, no? Ed è il codice tuttora in vigore. Allora, chi mi ha informata di questa cosa ha fatto un'indagine giuridica eccellente, andando a recuperare proprio gli atti preparatori di questo codice, ed è emerso che non era una svista parlare di uomo, cioè avrebbe potuto dire chiunque cagiona la morte di un essere umano, ma è stato scelto deliberatamente uomo e non donna. E quando c'è stata l'origine di questo reato, c'erano nell'ambito dello stesso codice delle norme che scusavano o punivano in maniera più leggera l'omicidio di una donna. Mi riferisco al delitto d'onore, che è stato abrogato nell'agosto del 1981, non del 1881, ma del 1981. Quindi il diritto tende a fotografare il pensiero della società, tende a fotografare e a normare la realtà, ad avere un linguaggio rigido, ma come potete vedere da questo, come puoi vedere da questo esempio pratico, ha un impatto importante, perché se uno ci riflette e se uno va a leggere gli atti preparatori, era grave uccidere un uomo perché un uomo era rilevante a livello sociale.
In che modo l'uso delle parole o anche delle semplici vocali incide nel percorso professionale di una donna?
Ma allora, a parte che mi viene da citare il Talmud, io non sono una persona particolarmente religiosa, ma le scritture religiose, i testi religiosi li trovo sempre molto saggi, no? Il Talmud dice: attento ai tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole, attento alle tue parole perché diventeranno le tue azioni, no? E quindi in generale la parola condiziona, ma soprattutto condiziona, immagino, le persone più condizionabili. Ad esempio, se io penso a un bambino, una bambina che sente sempre la parola avvocato, probabilmente penserà che l'avvocato sia una figura prettamente maschile, no? Poi col passare degli anni capirà che anche le donne possono essere avvocato, ma questo anche è un qualcosa che ha una diminuzio. E un altro esempio, e quindi un altro esempio pratico che ti vorrei fare è: fino all'inizio del Novecento più o meno, la professione infermieristica era una professione prettamente femminile, no? Florence Nightingale, ce la ricordiamo tutti, e quindi c'era l'infermiera. Poi nel nostro secolo si sono sviluppate anche professionalità maschili ed è nato l'infermiere. Ragionando al contrario, l'ingegnere è una figura maschile che si è aperta da anni ad accessi femminili, ma l'ingegnera non si sente quasi mai, e se facciamo un test tutti quanti diranno è cacofonico.
Avvocata Tomasetti, in queste settimane abbiamo visto come la nuova amministrazione Trump stia rivedendo tutto sul fronte della diversità di genere, anche del linguaggio. Negli ultimi anni si era andato affermando la schwa, vale a dire l'asterisco che così evita di definire un sostantivo al maschile o al femminile, invece di dire care amiche, cari amici, si dice amic con la schwa. È un uso che personalmente considero molto invadente. Forse c'è stato un eccesso di wokismo, ma secondo te adesso c'è il rischio di un ritorno al passato?
Allora, secondo me sì, perché stiamo vivendo chiaramente una sorta di rigetto culturale per talune manifestazioni o tentativi di inclusività che sono recepiti come eccessivi, no? Quindi sì, secondo me c'è questo rischio. Però io credo anche che, per quanto quasi sempre le rivoluzioni, no, anche quelle culturali, tendono a fare dei grandi salti in avanti, quando poi c'è il rebound, no, il salto indietro, che è inevitabile perché ogni rivoluzione comporta delle reazioni, però non si torna mai all'origine. Quindi io credo che probabilmente includere la Shoah nel linguaggio giuridico, che è un linguaggio estremamente, come avete visto, formale, visto che ancora parliamo di omicidio di un uomo, sarà difficile, sarà probabilmente osteggiato, rigettato, ed è anche tecnicamente difficile metterlo nei testi giuridici. Però io credo che con questi nostri passi indietro non torneremo indietro, e quindi cominceremo ad avere le avvocate, cominceremo. Appunto, ricordo che Paola Di Nicola ha dovuto ottenere una pronuncia del CSM per firmarsi la giudice. Quindi io mi auguro che nei prossimi anni non dobbiamo ottenere pronunce o autorizzazioni per dire la giudice, la presidente o l'avvocato o l'ingegnere.
Torneremo a parlarne, avvocata Tomasetti. Grazie per essere stata con noi, per essere stata la nostra Sunday Girl di questa domenica.
Grazie tantissimo, grazie per l'invito e per l'ascolto su questi temi.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta. Ve lo avevo anticipato, parliamo di un tema che mi sta molto a cuore, credo che stia a cuore un po' a tutte le persone di buon senso in Italia. Parliamo del nuovo codice della strada e lo facciamo con il collega Luca Valdiserri, giornalista e firma del Corriere della Sera. Buona domenica, Luca.
Eccomi, ciao Maria, buona domenica a tutti.
Il 19 ottobre del 2022 tuo figlio Francesco, che era al primo anno di università, ha perso la vita. È stato travolto e ucciso mentre camminava su un marciapiede a Roma. La giovane donna che l'ha investito, Chiara Silvestri, 24 anni, ha avuto gli esami, è stata sottoposta agli esami di rito ed aveva un tasso alcolemico di 3 volte superiore al consentito. Questo nuovo codice della strada ha introdotto norme più rigide per chi guida sotto effetto di alcol e droghe, ha aumentato le sanzioni per l'uso del cellulare al volante, prevede la sospensione immediata della patente per infrazioni gravi. Qual è la tua opinione, visto che tu, tua moglie Paola, che è stata collega, mia collega ed è tuttora una straordinaria giornalista del Corriere della Sera, tua figlia Daria e tanti genitori che hanno vissuto questa tragedia, andate per le scuole, parlate con tutti, avete organizzato decine e decine di eventi per i ragazzi. Questo codice sta funzionando, Luca?
Ma sai, ancora abbastanza presto per dirlo, ha una struttura sulle pene sicuramente più importante rispetto a prima. Poi, come sempre, bisogna vedere non tanto l'entità della pena quanto la certezza della pena. Senza controlli che rendano poi le pene effettive, la gente continuerà a bere o a fumare o a fare quello che faceva anche prima. Quello lo scopriremo. Quello che possiamo dire, perché invece lì i dati sono un po' più solidi, è che a Bologna, per esempio, l'esperimento della zona 30 ha funzionato. non hanno avuto nessun morto durante quel periodo, sono diminuiti gli incidenti, per cui sicuramente è una strada ampia da percorrere per arrivare a dei risultati veri. Dipende molto da poi come useremo anche le tecnologie. Per esempio, la ragazza che ha ucciso Francesco era già stata fermata una volta, e se le avessero inserito l'alcol lock sulla sua auto, ecco, in quel caso quella sera che aveva bevuto non avrebbe potuto accendere la sua auto.
Le tecnologie sicuramente, e speriamo che per esempio l'alcol lock venga inserito nelle auto di tutti coloro che vengono fermati e sono come dire, in condizioni di non guidare. Mi chiedo, tu parlavi della possibilità di ridurre la velocità delle auto, no? L'esperimento di Bologna conferma che se si mette il limite dei 30 km orari gli incidenti diminuiscono. Allora, quali sono le resistenze e da quali lobby arrivano? Cioè, perché non si può applicare quello che è stato applicato a Bologna anche nelle grandi città? Qualcuno dice gli incidenti capitano sulle strade di provincia, ma purtroppo, per esempio, la morte di Francesco è avvenuta a Roma, in città, e lui era sul marciapiede.
Sì, allora, Francesco non sarebbe stato salvato da una città 30, questo mi sento di dirlo, che sennò sembra che poi uno faccia una battaglia pro domo sua. Francesco stava sulla Cristoforo Colombo, lì è una strada a scorrimento veloce, il limite sarebbe stato 50, poi la ragazza andava a 80, però comunque già 50 all'ora, pochissime, 1,5 persone investite a 50 all'ora si salvano, mentre 9 persone su 10 investite a 30 all'ora si salvano. Per cui diciamo è un discorso, quello della velocità, che naturalmente non deve essere preso in maniera così, senza darsi un limite, no? In tutte le città ci saranno zone 30, zone 50, zone 70, in autostrada si continuerà ad andare a 130, per cui non esiste la città 30 km, però soprattutto nei centri storici, soprattutto nelle zone in cui poi se misuri la tua velocità nel centro di Roma, io ho provato un paio di volte accompagnando mia figlia all'università, ci vai a 20 all'ora, 18 all'ora, 16 all'ora, qui 30 all'ora è una velocità persino esagerata per i centri cittadini. E io credo una cosa, che al di là di le cause che conosciamo, che sono alta velocità, mancato rispetto, precedenza, distrazione, uso di alcol o droga, c'è anche un'altra cosa che uccide ed è il fatalismo. Finché noi continueremo a pensare che comunque tanto gli incidenti stradali si muore e si morirà, e da quei 3.000 e passa morti all'anno non ci staccheremo mai. Cioè noi al volante pensiamo tutti di essere molto bravi, c'è uno studio della Sapienza che lo dimostra, insomma ci diamo 8 quando guidiamo noi e diamo 4,5 in media come guidano gli altri, per cui c'è proprio una sopravvalutazione delle capacità proprie e invece una vittimizzazione sempre degli altri, no? come colpevoli degli incidenti. Finché rimarremo appunto in questa aura di fatalismo, allora non faremo passi avanti. L'importante invece è che ognuno si assuma le proprie responsabilità e sappia che quando guida un'auto in strada è come se avesse una pistola carica.
Luca, voi, tu, Paola, Daria, avete investito tantissima energia mantenendo i rapporti con tutti gli amici di Francesco, andando nelle scuole, creando borse di studio. Io ho la convinzione che la reazione più giusta, guardare del tempo e dell'affetto agli altri dopo che si è vissuti un dolore enorme, grandissimo, come quello che è capitato a voi. Possiamo raccontare che cosa fate e quanti altri genitori si sono impegnati, genitori che hanno avuto la stessa tragedia in famiglia, si sono impegnati in attività come quella che tu e Paola e Daria avete messo in moto?
Sì, noi diciamo, dopo i primissimi momenti in cui lo shock era tale che nessuno di noi poteva immaginare nemmeno di uscire di casa o di fare qualsiasi cosa, abbiamo pensato che non ci piaceva trasformare Francesco in una specie di santino neanche dell'educazione stradale, no? Non volevamo farlo diventare un simbolo, volevamo farlo semmai continuare a vivere insieme alle sue passioni, che erano il cinema, la musica, il teatro, la letteratura. Per cui abbiamo fatto una serie di cose, da un lato rivolte all'educazione stradale, perché è necessario far passare certi messaggi, ma dall'altro abbiamo organizzato concerti. La band di Francesca ha suonato anche al concertone di Capodanno, si chiamano Origami Smiles, e stiamo facendo un concorso per cortometraggi che avrà Paola Cortellesi come presidente di giuria per Under 25, per cui sono già arrivati un centinaio di cortometraggi da tutto il mondo. E noi abbiamo pensato e pensiamo ancora che dare solo informazioni sulle cose da fare è importante, ma non basta, cerchiamo di far sì che i ragazzi vedano che esiste un modo di impegnarsi nelle cose, anche divertente, ma anche con un impegno vero, no? Per cui anziché stare lì con le mani in mano, scrivere una canzone, scrivere una poesia, mettersi a fare un filmino, tanto ormai abbiamo ricevuto anche film di ragazzi fatto completamente con lo smartphone, no? Una volta girare un film, anche un cortometraggio, richiedeva manodopera, soldi, budget importanti. Adesso, certo, se poi dopo lo puoi fare professionalmente ancora meglio, ma la tecnologia anche in questo caso, almeno in questo caso, è molto democratica, permette anche a chi non ha tanti soldi di fare un film. E per cui l'idea è stata quella, cioè insieme agli amici di Francesco non dare un messaggio solo di morte, ma dare un messaggio appunto della vita che in qualche modo va avanti.
Con grande ammirazione, credo che sia stato un messaggio, e sia un messaggio, e sarà utile a tanti genitori che si sono trovati purtroppo nella stessa tragica condizione che ha colpito te, che ha colpito tua moglie Paola Di Caro, che ha colpito la sorella di Francesco. Io ti ringrazio molto, grazie Luca Valdiserri per aver parlato con noi di questo nuovo codice della strada e soprattutto di quello che state facendo. Grazie.
Grazie Maria, grazie a voi.
Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione, e vi lascio come sempre in compagnia di Europa Europa con Gigi Ronelli.